elaborava attraverso la formula che in un certo senso va attraversata, in qualche modo è anche superata per intenderla, della proposta di un'estetica non aristotelica, dicevo come questo eteronomo proponga in realtà una sorta di svolta epistemologica e anche etica, nella quale la nozione di arte e quindi la considerazione estetica continuamente rinvia ad un movimento di pensiero che viene innanzitutto fatto agire all'interno della nozione di vita, e avevamo visto ieri alcune almeno delle interazioni che in qualche modo decidono nel vasto spettro semantico della nozione di vita le connessioni tra il pensiero di Pessoa e il campo problematico nominabile attraverso la nozione di vita tra fine 8 e primi 9, dalla nozione di vita giungono sino all'arte, coinvolgendo, come si vedrà adesso, la dimensione della politica e della religione. Questo perché, come in qualche modo abbiamo già visto ieri, la proposta che Pessoa avanza attraverso l'eteronimo a fronte di un'estetica aristotelica nella quale viene ad essere compattato quanto starebbe nell'orizzonte ideologico di un'estetica della rappresentazione e più letteralmente di un'estetica come riproduzione artistica della bellezza naturale, un'estetica della forza. Abbiamo visto come, in parte anche seguendo il suggerimento diretto di Pessoa, non si debba intendere forza nell'accezione fisica del termine, cioè nell'accezione della fisica, ma soprattutto si debba, questo sì, intuire come la forza sposti la considerazione dell'arte da una centralità del prodotto finito a cui darebbe appuntamento l'esercizio ricreativo imitativo della bellezza ad un agire che misurerebbe la propria riuscita dalla efficacia dei suoi effetti. Quindi, in un certo senso, come dicevamo con una prima approssimazione legittimata dal lessico che viene complessivamente usato in queste pagine, un'estetica della forza che è essenzialmente una concezione dell'arte come modo di affermazione di una intensità vitale. Avevamo già in qualche modo fatto comparire alcune analogie con alcuni degli elementi in cui, ad esempio, in Ortega e Gasset veniva ad essere messa in luce l'ulteriorità di questo elemento in un certo senso soggettivante, intensamente attivo, rispetto alle forme più tradizionali di considerazione e storicistiche, di considerazione della cultura e all'interno di questa del fatto artistico. Per Ortega, dicevamo, non sono i popoli più colti e più raffinati che si affermano storicamente, sono quelli che in qualche modo sanno manifestare una più compiuta intensità morale, in altri termini una maggior capacità di realizzarsi, di sentirsi, di volersi come realtà. Qui il ragionamento che fa Pessoa, come ricorderete, si avviava a partire dalla identificazione di una coppia fondamentale e rinvenibile nell'orizzonte biologico e fisiologico e che in un certo senso si ripresenta con diversi nomi e con diverse grafiche, potremmo dire, all'interno di diversi piani di discorso. La coppia formulata integralmente era quella integrazione-disintegrazione che sostanzialmente avevamo visto era esplicitata nel senso della dinamica proprio del metabolismo. Ora, come ricordate, no? L'integrazione si manifesta come forza coesiva, mentre invece, nell'ordine ben inteso dell'inorganico, la disintegrazione si presenta come progressivo cedimento all'azione di agenti esterni che decompongono la compagine dell'entità presa in considerazione. Mentre invece queste due forze cambiano in parte di configurazione nel momento in cui si passi nel mondo organico e in particolare nell'orizzonte della sensibilità. E abbiamo visto come nell'ordine della sensibilità, quindi in un ordine per eccellenza umano, gli elementi che promuovono l'aspetto disintegrativo, la decomposizione, sono identificati nella intelligenza e nella volontà. Ovvero sia in ciò, e qui abbiamo visto in qualche modo come operava un palinsesto nicciano di questo tipo, no? La volontà che impone, per così dire, un obiettivo e in qualche modo mette in campo un'astrazione temporale, come quella legata all'elemento progettuale, e l'intelligenza che inserisce l'elemento allotrio nella sensibilità delle idee dell'universale, sono forme di desensibilizzazione, sono corruzione della sensibilità e della singolarità dell'atto di sensibilità. La volontà, come ricordavamo, in particolare poi subordina un fine e quindi scarta disastrosamente tutta una serie di elementi che non sono riconducibili a quel fine e quindi ha una grande forza distruttiva. Avevamo ricordato in qualche modo l'opposizione tra il modus operandi naturale coi suoi tempi lunghissimi e quello invece del creatore umano, come si era configurato in Valéry ancora all'inizio di questo ciclo di lezioni, in particolare in ogni qualvolta in Valéry compare come spunto per la riflessione l'elemento della conchiglia. Ricordate, no? La conchiglia che in qualche modo si pone su di un confine misterioso tra la progettazione umana e la produzione stocastica. affidata a concorsi complessissimi e lunghissimi di interventi che è propria in qualche modo della natura. Ecco, nell'orizzonte del vitale alla tendenze distruttive reagisce come proprio essenzialmente di una modalità di coesione, potremmo dire più quasi spinozianamente di conatus sese conservandi, per il termine dell'etica, l'elemento della assimilation, ovvero sia la capacità dell'elemento singolare di convertire i portati delle forze esterne e i materiali che questi convogliono nello spazio del singolo in elementi della propria sostanza, assimilazione quindi. E quindi da qui possiamo riprendere, dopo aver ricordato che sotto questo profilo Pessoa esaspera il salto qualitativo di tipo speculativo che vi sarebbe nel passaggio a questa teoria, in un certo senso già ventilato a partire dall'analogia inizialmente posta con la formulazione di geometrie non euclidee, mettendo in evidenza come, a suo avviso, mentre nell'orizzonte della pratica artistica che si è verificata nel corso dei secoli, pur nella vigenza di un'estetica di carattere, lui dice, aristotelico, ovvero sia costruita attorno alla finalità della bellezza, della riproduzione della bellezza, si producono grandissime opere che sono riconoscibili a partire dall'estetica della forza che lui propone, perché in essa è largamente in atto, l'estetica della forza sarebbe ora in grado di promuovere forme di agire artistico che l'estetica aristotelica non sarebbe in grado invece di riconoscere, potremmo dire un po' nel gergo dei computer, di leggere. E qui possiamo in qualche modo inserire lo sviluppo che adesso Pessoa propone. Assim, o contrario da estetica aristotelica, che esige che o individuo generalize e umanize a sua sensibilità, necessariamente particolare e pessoal, nesta teoria o percurso indicado è inverso, e o gerà che deve essere particolarizzato, o umano, che se deve personalizzare, o esterior, che se deve tornare interior. E devo dire, anche se così può sembrare un modo dal punto di vista così dell'articolazione filosofica del discorso un po' selvaggio e un po' elementare, qui Pessoa sta in qualche modo ponendosi un problema che abbiamo rivisto un po' in buona parte di ciò che siamo andati leggendo nel corso di queste lezioni, in una forma anche particolarmente al fondo essenziale. Perché? Cosa dice? Così, al contrario dell'estetica aristotelica, che esige che l'individuo generalizzi o umanizzi la sua sensibilità, che l'individuo sia capace di comprendere l'universale e che in qualche modo colga, è il processo del simposio e del Fedro, attraverso la singola cosa bella arrivare all'idea di bellezza, che esige che l'individuo generalizzi e umanizzi la sua sensibilità, necessariamente particolare e personale. In questa teoria, questa della forza che lui propone, il percorso indicato è rovescio. È il generale che deve essere particolarizzato, l'umano che deve personalizzarsi. No? Ricordate che a proposito di Pessoa avevamo letto quella pagina del prologo para Franceses, no? Dove si descriveva la scena di Victor Hugo che riceveva le delegazioni, no? Di tutti i paesi nel giorno del suo giubileo, no? E visto che doveva tirar fuori una frase celebre per ciascuno, quando arriva il rappresentante della Mesopotamia non ha in mente nessun autore della Mesopotamia da citare, no? E allora se la cava dicendo: ah, la Mesopotamia, l'umanité, la Mesopotamia, l'umanità. E Ortega commentava: ecco, io come minimo non ho mai pensato di rivolgermi alla umanità in generale, cioè astrattamente, e non ho mai parlato della Mesopotamia. Ovvero sia, come dire, si tratta di non parlare della Mesopotamia e di non parlare dell'umanità, per l'appunto nel modo di un passaggio all'universale come astrazione. Quindi il compito di questa teoria sta nel ricompromettere l'universale non nel particolare, nel dettaglio, ma nel singolare. E anche questo richiama il tema spinoziano della conoscenza di terzo genere, che come sappiamo è la conoscenza dell'universale attraverso il particolare, cioè attraverso un coglimento così profondo di ciò che è particolare, tale da includere l'evidenza di tutti i nessi con tutto che lo rendono particolare, e quindi farlo diventare un modo per penetrare, per così dire, al cuore, una conoscenza del tutto, pur attraverso una conoscenza che in realtà è solo di qualcosa. E quindi, in questa estetica, è l'esteriore che deve tornare interiore. Su quest'ultima specificazione si potrebbe dire molto. Allora, coinvolgiamo per un attimo palinsesti che certo possono apparire anche distanti, ma insomma, lo avevamo detto in parte anche ieri. Nella riflessione, nella pensiero hegeliano, l'arte raggiunge il suo culmine prima della propria dissoluzione, della propria auflesung e della propria morte nel gergo corrente, nel momento in cui come arte classica rappresenta essa il punto più alto e in un certo senso sintetico dello spirito. Quando la vicenda dello spirito va oltre questo punto, non è che l'arte smetta di esistere, non ci siano più, non ci sono nuove forme artistiche, ma l'arte, dicevamo, cessa di avere questa centralità. Nell'avere questa centralità potremmo dire sì, effettivamente, qui Pessoa a suo modo lo leggerebbe bene, cessa di essere centrale la bellezza, intesa come, potremmo dire allora, come perfetto equilibrio di forma e contenuto, di spirito e materia. E non è un caso che l'arte romantica si presenti, sia definita, diagnosticata per Hegel come il tentativo dello spirito di riconciliarsi con se stesso, staccandosi dalla conciliazione con la materia. È ciò che in un certo senso fa sì che si eclissi progressivamente la dimensione della scultura e che l'arte per eccellenza dell'arte post morte dell'arte diventi la letteratura, così intrisa di intellettualismo dopo tutto, no? Di linguaggio, di complessità culturale, insomma. Ora, Quindi l'esteriore è l'esterno, quell'esterno che nella ipotetica estetica aristotelica è centrale, perché bisogna riprodurre la bellezza che siamo in grado di vedere, di toccare, come dire, secondo la formula della Shura, no, in definitiva, sembra autentico, sembra vero, sembra che parli, sembra che si muove.
E chi l'ha detto dell'uomo di Milano anche?
Sì, beh certo, effettivamente, no? Gli manca la parola, appunto, no? Quello che in genere si dice anche dei cani, quando si è in una fase particolarmente affettuosa nei loro confronti, no? Ecco, questo esteriore deve ora interiorizzarsi. Ma in che senso? Nel senso che deve passare non tanto a una implicitazione, a un oscuramento, ma deve in qualche modo affidarsi a una diversa sensibilità. È un po' il percorso che in un certo senso caratterizza un'epoca che precede di poco questi testi di Pessoa, l'estetica di Rilke, la pratica estetica di Rilke, che non a caso è centrata attorno all'idea del far divenire invisibile il visibile, che non è cancellarlo, nasconderlo, è sottrarlo alla visibilità che riduce le cose ad oggetti, alla visibilità che opera in quella che Rilke chiama il rovesciamento degli occhi. Gli occhi degli uomini sono rovesciati, ricordate l'ottava duinese, perché guardano non più l'aperto, l'esterno, ma guardano l'interno, dove si sono costruiti una rappresentazione di quello che sarebbe il reale, che sostituiscono all'esperienza del reale e che sostituiscono all'esperienza della loro stessa interiorità. L'uomo moderno ha, come possiamo dire, in realtà perso i rapporti con l'esterno, ha soltanto un interno in cui ha perso anche la sua interiorità, perché in questo interno costruisce l'immagine di quello che crede essere l'esterno. Quindi in un certo senso, anche in una formulazione così sbrigativa, Pessoa accoglie comunque un passaggio importante. Ma vediamo come immediatamente la cosa si allarghi. Creio questa teoria mais logica, se è che ha logica, che è aristotelica, e creio o pela simples ração de che nela a arte fico contrario da scienza, o che in aristotelica não acontece. Na estética aristotelica, como na scienza, parte se e Marte du particular para o geral. Nesta teoria parte se e arte do geral para o particular, ao contrário de na ciência, em que, como é feito e sem dúvida, é do particular para o geral que se parte. Ovvero, credo che questa teoria, questa della forza, sia più logica, se si può parlare di logica, di quella aristotelica, e lo credo per la semplice ragione che in essa, in questa la teoria della forza, l'arte si pone al contrario della scienza, ciò che invece non succede nell'estetica aristotelica. Nell'estetica aristotelica, come nella scienza, si parte nell'arte dal particolare per andare al generale. In questa teoria si parte, nell'arte, dal generale per andare al particolare, al contrario di come avviene nella scienza, che, come avviene senz'altro, agisce dal particolare al generale. I como scienze e arte sono, como intuitivo e axiomatico, atividades opostas, oposto devem ser os seus modos de manifestação. É mais provavelmente certa a teoria que desses modos como realmente opostos que aquela que os dê como convergentes ou semelhantes. E come la scienza e l'arte, come è intuitivo e assiomatico, attività opposte devono essere anche opposti i modi della loro manifestazione. E assai probabilmente è più certa la teoria che, di questi è che da questi modi come realmente opposti di quella che li presenta come convergenti o similianti. Allora, passare dal particolare al generale, qui in un certo senso parla dell'induzione aristotelica, insomma, no? È il modo della scienza. Il modo dell'arte, nella teoria che dico io, dice appunto Pessoa, è l'opposto, si passa appunto dal generale al particolare. Nell'estetica cosiddetta aristotelica invece succede che la scienza e l'arte operano nello stesso modo, ma la scienza e l'arte dovrebbero operare in due modi diversi, quindi è più credibile la teoria che prevede, come nell'estetica della forza, che i modi dell'arte e i modi della scienza siano opposti invece che somiglianti e convergenti. Comunque, qui si vede essenzialmente che abbiamo una sorta di nisus particolarizzante, di affermazione dell'eventività individuale, singolare, meglio ancora, e l'affermazione però soprattutto che questa non rappresenta, come possiamo dire, una perdita rispetto all'universale, ma casomai reintegra l'universale di qualcosa che l'universale costituendosi perde. Quindi il tentativo di pensare un'estetica che superi l'aspetto intrinsecamente costoso e riduzionistico della filosofia. Qualcuno direbbe anche la ragione, perché sostanzialmente un pensiero di questo tipo è qualcosa in cui ritroviamo modi di Leopardi, modi di Nietzsche in definitiva, no? Modi di tutto coloro che dicono essenzialmente la ragione depotenzia la vita. E che però si pongono un po' tutti il problema di come una volta essendo nella ragione si debba operare nella ragione in una direzione che non sia quella che acconsente questo costo, ma che in un certo senso ne complica il riprodursi. E qui parte essenzialmente l'articolazione che vi avevo anticipato, che in un certo senso crea una sorta di circuito che dà un senso, come possiamo dire, di speculazione complessiva, quasi vertiginosamente e istantaneamente sistematica, a questo discorso che dovrebbe essere sui modi di concepire l'arte e sul rapporto che vi è tra il modo di concepire l'arte, ovvero sia un'estetica, e l'estetica come un fare concreto dell'arte. Ed è la seconda parte dello scrittarello. Assima de tudo, a arte è un fenomeno social. Allora, prima di tutto, l'arte è un fenomeno sociale. Ora, no homem hat duas qualidades direttamente sociais, isto è, dicendo direttamente rispetto a sua vita sociale. O spirito gregario, che o fa sentirsi igual aos outros homens, o parecido com eles, e portanto aproximar-se deles, e o espírito individual e separativo, que o faça afastar-se deles, colocar-se sempre em oposição, oposição a eles, ser seu concorrente, seu inimigo, o seu mesmo inimigo. Qualquer indivíduo é, ao mesmo tempo, indivíduo e humano, difere de todos os outros e parece-se com todos os outros. Non forse non si accorge, ma in realtà è esattamente un discorso sulla strutturazione dell'uomo nel linguaggio. Vedremo perché. Prima di tutto l'arte è un fenomeno sociale. Ora, nell'uomo vi sono due qualità immediatamente sociali che caratterizzano esattamente il suo essere sociale, ovvero riguardanti direttamente la sua vita sociale. Lo spirito gregario, che lo fa, adesso tutta la traduzione in termini politici d'epoca adesso sarebbe molto interessante, perché è anche molto rischiosa, insomma, no? Perché qui viene un po' fuori tutto, Mosca, Pareto, Le Bon, Sorel, Minoria Selecta, psicologia delle masse e anche tanta zavorraccia brutta, insomma, che però viene appunto un po' macinata diventando un'altra cosa. Adesso vediamo, se avete un po' di pazienza. Dunque, lo spirito gregario che lo fa sentire uomo uguale agli altri uomini o pari a loro, simile a loro, e pertanto lo porta ad avvicinarli. Quindi lo spirito gregario che fa che sì che l'uomo si senta come gli altri uomini o quantomeno simile e lo porta a cercare di imbrancarsi, di aggregarsi, di stare assieme a loro. E lo spirito individuale o separativo che lo porta ad appartarsi da essi, a collocarsi in opposizione a essi, ad essere il loro concorrente, ad essere suo nemico, essere suo nemico o suo migliore nemico. E quindi qualsiasi individuo è nello stesso tempo individuo e umano, differisce da tutti gli altri e assomiglia a tutti gli altri. La questione che abbiamo visto di tanto in tanto, no? Tutti noi parliamo un linguaggio intonandolo del tutto singolarmente, ma il linguaggio che noi parliamo è il linguaggio di tutti. Possiamo dire cose stranissime, complicatissime, semplicissime, brutte, oscene, ma usiamo una lingua che è fatta di parole e frasi che usano anche altri. In italiano si possono dire le cose più bislacche, ma si parla l'italiano. E questo in un certo senso, qui è detto in una maniera diversa, no? L'uomo è contemporaneamente qualcosa che è un fare che è soltanto suo, è sempre un singolo irriducibile agli altri, ma nello stesso tempo è anche un uomo come tutti gli altri, no? Ci sono questi due elementi, dice Pessoa, no? Da una parte lo spirito gregario che tende a valorizzare il come tutti e dall'altra lo spirito individuale che tende a valorizzare il io sono radicalmente diverso. Dove l'essere come tutti e l'essere radicalmente diverso non è tanto visto qui, badate, come un'affermazione su se stesso e sugli altri, ma come un comportamento. Io faccio quello che fanno anche gli altri, io mi riconosco in qualcosa che faccio io perché è mio e in qualche modo lo sento soltanto mio. Come dire, una delle caratteristiche degli adolescenti fare quello che tutto sommato fanno tutti gli altri, salvo tentare di renderlo nascosto o indicibile, perché così resta soltanto loro. I ragazzi spesso hanno bisogno di difendere dei segreti che non hanno. perché hanno bisogno di difendere la sensazione di una loro assoluta, inspiegabile individualità che andrebbe in un certo senso preteso che gli altri si sforzassero di comprendere, di capire, senza mai riuscirci. In questo volendo un po' una caricatura anche del poeta romantico, no? Che deve essere sempre lì tormentato e triste per qualcosa che vorrebbe che tutti si sforzassero di capire, ben inteso, a patto di non riuscirci mai. Bene. Quindi, che Aristo disse che n'arte, che antes tutt'oggi un fenomeno sociale, tanto è spirito gregario come un separativo tem che assumire a forma sociale. Allora, quindi nell'ambito dell'arte, che è per l'appunto un fenomeno sociale, devono operare queste due modalità, queste due tensioni, e quindi nell'arte in quanto fenomeno sociale sia lo spirito gregario che quello individuale e separativo di cui abbiamo appena parlato devono trovare una loro manifestazione, e l'arte dipenderà, come si vedrà, da un equilibrio tra questi due elementi, o meglio, per lui da un rapporto. Ora, due spirito separativo antigregario tem e claro due formas. Quindi lo stesso spirito separativo e, per così dire, singolarizzante, quindi l'elemento che si contrappone alla tendenza gregaria omogeneizzante, più semplicemente socializzante, ma come vedremo anche lo spirito separativo e individuale è socializzante perché produce in un'altra forma aggregazione sociale, è a sua volta distinto in due forme. C'è questo andamento apodittico che in un certo senso in Pessoa tende a sostituire una modalità argomentativa filosofica. C'è in realtà. O afastamento dos outros e a imposição do individuo aos outros, a sobreposição do individuo aos outros, o isolamento e o domínio. Queste due forme sono l'imposizione dell'individuo agli altri, la sovrapposizione dell'individuo agli altri, l'isolamento e il dominio. Di queste due forme, destas duas formas, la seconda è che è a forma social, poi si isolarsi e deixar de ser social. Arte, portanto, è antes de tudo un esforzo para dominar os outros. Há, evidentemente, várias maneiras de dominar ou procurar dominar os outros. Arte é uma delas. Allora, la seconda di queste due forme è che la forma sociale si può isolare e smettere di essere sociale. L'arte, pertanto, è innanzitutto uno sforzo per dominare gli altri. Vi sono evidentemente diverse maniere di dominare o di tentare di dominare gli altri. L'arte è una di queste. Allora, qui si sta un po' esplicitando una parte del discorso sulla forza. Quindi lo spirito separativo, antigregario, individuale tende in qualche modo a produrre un dominio dell'individuo o dell'aggregazione che si individua sugli altri. E quindi si potrebbe dire che questa istanza, che è intrinsecamente sociale, lo spirito antigregario individuale, può manifestarsi attraverso un gesto separativo dal sociale, quindi desocializzandosi. L'arte quindi è da intendersi innanzitutto come uno sforzo per dominare gli altri, uno dei diversi modi con cui è possibile tentare di dominare gli altri. Dominare gli altri, ecco, teniamolo presente, qui il dominio degli altri è, come possiamo dire, lo sforzo di costruire il campo di condizioni e di possibilità in cui gli altri abitano. Essere in qualche modo gli autori dell'orizzonte, forse anche semplicemente l'orizzonte mentale, l'orizzonte di sensibilità, che altri sentiranno come proprio. In parte il discorso che già vi proponevo ieri, facendo riferimento a una tradizione, per così dire, estetica, teorico-artistica, teorico-letteraria anglosassone, che appunto mette al centro non l'immagine dell'opera, ma la capacità dell'operare artistico di produrre spettatori o lettori, di produrre pubblico, dove la domanda non è cos'è l'opera d'arte, ma come si fa ad incatenare dei lettori a un libro o incatenare alla sedia coloro che seguono un dramma o uno spettacolo cinematografico o uno spettacolo televisivo. Cosa si deve fare dei nervi e della mente di chi guarda o di chi legge perché ciò che essi guardano e leggono sia un successo? Che detto così sembra in qualche modo una soluzione che punta al marketing, è anche vero, ma nello stesso tempo per poter aver successo bisogna produrre delle ragioni perché questo successo ci sia. In un certo senso si può ricreare tutta un'estetica dentro un'immagine un po' cinica della ricerca di una comunicazione artistica efficace. Come dicevo, un po' in casi simili, Hitchcock, che è stato forse uno dei più grandi artisti in assoluto attraverso il cinema, ha sempre ritenuto che l'unico criterio di valutazione di un film fosse se incassava o no, si guadagnava o no. Se il pubblico non lo comprava voleva dire che non funzionava. Che detto così può sembrare pura brutalità imprenditoriale, ma si potrebbe anche dire che, come possiamo dire, se il film non è stato in grado di organizzare l'infinita rete di componenti culturali ed emotive di un pubblico in direzione di un consenso, forse, come possiamo dire, qualcosa intrinsecamente mancava nel suo rapporto con il linguaggio, insomma. È l'altra faccia, per così dire, di questo atteggiamento. D'altra parte, come si sa, Hitchcock produce essenzialmente affermazioni meravigliosamente ambigue che sono soprattutto indiscutibili quando attraversano l'essenza del cinema, di cui capisce in un certo senso proprio tutto, insomma. Vabbè. Ora, ad ois processus de dominar o vanser, captar e subjugar. Captar è un modo gregario de dominar o vanser, subjugar è un modo antigregario de dominar o vanser. Allora, vi sono due modi, due processi attraverso i quali si domina o si vince. Il captare, potremmo tradurlo sedurre, convincere. E il soggiogare. Convincere, sedurre è il modo gregario di dominare o di vincere. Soggiogare invece è il modo antigregario individuale di dominare o di vincere. La prima modalità sfrutta il fatto che appunto gli uomini si riconoscono simili e quindi una proposta che piace a uno può piacere ad altri, passa parola, 4 stelline, 5 stelline, 8 milioni di mi piace, insomma questa roba qui che conosciamo anche noi. Oppure ci può essere il pugno nello stomaco, l'affermazione potente che in qualche modo impone il silenzio e l'accettazione. Ora, in tutta questa attività di sociali superiori, a questi due processi, perché facilmente non può avere altro. Ora, in tutte le attività sociali superiori vi sono questi due processi, perché fatalmente, destinalmente, non ce ne possono essere altri. E se mi rifiro distintamente a attività di sociali superiori, e che sao estas, perché sao superiores, as che involve ma idea de dominio. E se mi riferisco in particolare alle attività su sociali superiori, è perché so che queste, proprio in quanto superiori, comportano in sé l'idea di dominio. È un passaggio importante. Le attività sociali superiori, quali sono? Beh, sono determinazione a cui si può arrivare attraverso altre vie, qui Pessoa non insiste e potrebbe farlo sul piano su cui si svolge la sua considerazione. Le attività sociali superiori sono quelle che noi potremmo definire legate alla nozione di spirito e di intelligenza. Sono le attività che sono più vistosamente e immediatamente ritenute culturali. Le attività potremmo definirle a cui è legata la produzione della forma, la forma artistica, la forma politica, la forma religiosa. Insomma, quelle attività che producono il mondo mentale in cui abita a vari livelli la gente. Ora, tutte queste attività, spiegare cosa sono le divinità, spiegare cos'è bello e non è bello, spiegare quali sono i valori che devono presiedere alla vita sociale, sono forme di dominio. Nel senso che chi lo decide, attraverso il suo deciderlo, governa i comportamenti altrui. L'abbiamo visto più volte parlando di vari autori. Prego.
È rapporto sapere potere di Foucault questo.
Beh sì, certo, qualcosa che va in questa direzione, no? Cioè, casomai lì c'è in Foucault qualcosa che anche qui credo emerga, ma Foucault la mette a tema, no? Cioè il potere non è l'azione unilaterale di un agente, ma è la forma che prende l'incontro tra questa e la reazione della realtà umana su cui essa si imprime. Cioè, paradossalmente, il potere è qualcosa di cui attori sono sempre quelli che noi chiamiamo i detentori del potere e quelli che noi chiamiamo coloro che subiscono il potere. Perché le forme con cui si esercita un potere sono sempre forme, in un certo senso, contrattate. Di una contrattazione, magari non ufficiale, pensiero molto alla Montaigne che questo rendo, ma che si produce nel corpo a corpo quotidiano tra chi detta delle regole e la gente che le rispetta, ma fino a un certo punto, in parte cambiandole, in parte facendosi compensare in altro modo, in parte facendo finta di accettarle e poi non praticandole. No, dico, lo Stato impone la fiscalità e la gente accetta che ci siano le tasse e anche vade. Cioè, voglio dire, no? Insomma, dopodiché forse vade un po' meno in certi casi quando cambiano le leggi e vade di più in altri. Ci possono essere delle forzature perché non lo faccia, a cui corrispondono determinati squilibri. Insomma, il potere è questo, qualcosa che si elabora sulla linea di confronto. Ecco. Bene. Quindi le attività sociali superiori implicano in sé un'idea di dominio, che è un pensiero molto weberiano, insomma, no? In cui tutto, in un certo senso, pensate a una nozione come quella di potere carismatico, diventa un modo anche per organizzare potere, per organizzare dominio. La religione è la religione ed è nello stesso tempo ciò che produce il potere carismatico, ciò che in qualche modo detta, e ma lo vedremo dopo perché Pessoa ne parla. Cioè, in realtà in queste rapide pagine c'è un po' un caleidoscopio di situazioni problematiche dell'epoca, problematica dal punto di vista speculativo, però è sintomatico che ciò che le tiene assieme è un'idea di arte, che aiuta a capire di più di come si potrebbe capire facendo semplicemente filosofia, sociologia o altro. E questa è la cosa che mi sembra interessante nel nostro caso, detto in Pessoa. Sautres a attivitadi social superiores, a politica, a religion e a arti. Allora, quali sono le attività sociali superiori? Sono tre: la politica, la religione e l'arte. Uno potrebbe dire anche di fenomenologia dello spirito soggettivo, a suo modo.
Non assoluto.
No, qui l'assoluto non c'è ancora. Emcada destra sciramus di attività del social superior a, perché l'elencazione delle tre attività sociali superiori, no? Perché proprio queste, insomma. A, un processo di captação e un processo di subjugação. Allora, in ciascuno di queste tre rami delle attività sociali superiori, politica, religione, arte, c'è sia la modalità, come possiamo dire, convincente e seduttiva legata allo spirito gregario, sia quella autoritaria, per così dire, affermativa, individuale, legata alla volontà di soggiogare. Adesso seguite il talk show che ne nasce. La politica ha a democrazia, che è a politica da captação, e a dittatura, che è a politica de subjugação. Allora, nella politica c'è la democrazia, che è la politica gregaria della convinzione, no? Si cerca il consenso. E c'è anche la dittatura, però, che è la politica della soggiogazione, dove si afferma un principio autoritario. È democratico todo un sistema che vive de agradare e de captar, seja captação oligárquica o plutocratica da democrazia moderna, che no fundo no capta senão certas minorias, che inclue mo exclue a maioria autêntica. Seja a captação mística e representativa da monarquia medieval, único sistema, portanto, verdadeiramente democrático, pois só a monarquia, pelo seu carácter essencialmente místico, pode captar as maiorias e os conjuntos organicamente místicos na sua profunda vida mental. È un ragionamento, devo dire, molto interessante, al di là della patina utopico-regressiva e vagamente novalisiana che sembra caratterizzarlo. Vediamolo un po' più da vicino. Va considerato democratico qualsiasi sistema che consiste nell'ingraziarsi e nel convincere. Dove c'è bisogno di crearsi un consenso, di creare un consenso, di produrre consenso, c'è democrazia. Ma ci sono molti modi di fare questa cosa, sia la convinzione, la captazione oligarchica o plutocratica della democrazia moderna, che in fondo non cerca il consenso se non di certe minoranze, che includono o escludono l'autentica maggioranza. Questo elemento gregario, aggregante della democrazia può avvenire attraverso l'oligarchia, ricerca dell'accordo sì, ma dell'accordo di pochi che hanno una forza sufficiente per imporsi a tutti gli altri, o plutocratica propria della democrazia moderna, cioè una seduzione che avviene attraverso la forza del mercato. Il consenso in questo caso è un consenso comportamentale. La gente accetta di vivere in un determinato modo e quindi accetta i modi di governare quel determinato modo. E dice, infatti, la democrazia moderna in realtà cerca il consenso solo di alcune minoranze, includendo o escludendo la più parte della maggioranza autentica, della maggioranza quantitativa. Ma è da ritenersi democratica, aggiunge Pessoa, ma questo è un elemento complicante che sembra interessante, anche la convinzione, la captazione di volontà mistica e rappresentativa della monarchia medievale. L'unico sistema, quindi, veramente democratico, perché soltanto la monarchia, per il suo carattere essenzialmente mistico, può convincere la maggioranza e gli insiemi sociali organicamente mistici nella loro profonda vita mentale. Che è in qualche modo una riflessione interessante su ciò che si intende per consenso. Dice paradossalmente, forse la forma maggiore di democrazia è stata la monarchia medievale. Uno dice la monarchia medievale, cioè la democrazia, no, sì, perché il nostro lo dice, perché la monarchia medievale si fonda su un principio mistico. Il re come re voluto da Dio, scusate, pronto? Ciao caro, scusami, sto facendo lezione, ci sentiamo tra 20 minuti, ciao caro, grazie, ciao ciao. Questo, scusate, ma questo stava arrivando dall'altra parte del mondo, non potevo pretendere che avesse la tempistica delle mie lezioni, qualcosa dovevo dire. Sì, quindi nella monarchia la coesione sociale è data dalla partecipazione all'universo simbolico. Quindi nella monarchia il principio monarchico, nella monarchia medievale, viene vissuto come legato a una convinzione profonda relativa alla natura del mondo da parte di tutti coloro che furono parte di un regno. Quindi, mentre la democrazia moderna è una democrazia selettiva che istituisce delle gerarchie, dei privilegi, la monarchia medievale è una monarchia realmente democratica perché il suo principio vive nella mente di tutti. È un argomento paradossale ma interessante. È dittatoriale todo un sistema politico che vive del subordinare e subjugar, seja o dispotismo artificial do tirano da força física, inorgânico e representativo, como nos impérios decadentes e nas ditaduras políticas, seja o dispotismo natural do tirano da força mental, orgânico e representativo, enviado ao culto, na ocasião dessa hora, dos destinos subconscientes de um povo. Che è un'affermazione che si proietta, per così dire, su ciò che accadrà in quegli anni, negli anni 30, in maniera singolarmente penetrante. È dittatoriale qualsiasi sistema politico che vive subordinando e soggiogando sia il dispositivo artificiale del tiranno fondato sulla forza fisica, inorganico e rappresentativo, come negli imperi decadenti e nelle dittature politiche, sia il dispotismo naturale del tiranno della forza mentale, organico e rappresentativo, inviato occulto al momento buono dei destini subconscienti di un popolo. Allora, quindi, è da intendersi come dittatoriale qualsiasi sistema che imponga, costringa, sia che la costrizione sia una costrizione per così dire esterna, determinata dall'uso della forza fisica, materiale e in un certo senso inorganica, nel senso che è fatta del puro agire delle armi, dei bastoni, su qualcuno che deve subire, sia il dispotismo naturale del tiranno che agisce attraverso la forza mentale, che invece è organico e rappresentativo, perché appunto è l'inviato occulto, l'inviato clandestino dei destini subconscienti del popolo, il dittatore che emerge da, come si direbbe adesso, dalla pancia, dall'inconscio, dalla disorientamento profondo di un popolo che in un certo senso gli concede uno spazio incondizionato esattamente perché egli esercita in quel particolare momento una forza su degli istinti incontrollabili. Questo la politica. Na religião, a metafísica que a religião da captação, porque tenta insinuar-se pelo raciocínio e explicar o provar é querer captar. E a religião propriamente dita, que é o sistema de subjugação, porque subjuga pelo dogma improvado e pelo ritual inexplicável, agindo assim direta e superiormente sobre a confusão da salma. Come allora abbiamo visto nella politica, così nella religione. Nella religione c'è la metafisica, potremmo dire la teologia, no? Che è la religione della convinzione, perché tenta di insinuarsi attraverso il ragionamento e spiegare o provare, ragionare, teorizzare, è un modo di cercare di convincere. E c'è la religione propriamente detta, dove propriamente dita fa riferimento alla religione, all'etimologia di religio, religio, cioè ciò che lega, no? Che è un sistema di soggiogazione, perché soggioga attraverso il dogma non dimostrato, il rituale inesplicabile, agendo così direttamente e con forza superiore sulla confusione delle anime. Allora, c'è l'argomentazione teologica che corrisponde in qualche modo alla democrazia, tenta di convincere e tenta di organizzare il discorso in cui i fedeli si ritrovino. Ma c'è l'altro aspetto, che secondo Pessoa è la vera religione, che è l'imposizione violenta del dogma che non può essere discusso e non ha bisogno di essere dimostrato, bisogna crederlo e basta, e dei rituali inesplicabili, cioè i riti di cui non si può chiedere la spiegazione, vanno semplicemente vissuti, e che in questo modo si sovrappone, governandola, alla confusione delle anime. Che viene alla mente tutta una serie di passaggi terribili sulle religioni istituzionali cristiane che Pessoa dissemina tra i suoi vari eteronimi. E finalmente, assim come una politica in una religione, assim l'arte. Come è avvenuto per la politica e per la religione, avviene anche nell'arte. Ha un'arte che domina captando, ultra che domina subjugando. A primera è arte secondo Aristotele, a seconda è arte come io a intendo e difendo. Allora, come nella politica e nella religione, così nell'arte. C'è un'arte che domina catturando, convincendo, un'altra che domina soggiogando. La prima è l'arte secondo Aristotele, quella della bellezza, no? La seconda è l'arte come la intendo io e come la sostengo io. Allora, la prima baseiasi, naturalmente, vabbè, forse è meglio che vada direttamente, traduca direttamente senza leggere, perché ormai sta finendo il tempo. Vabbè, la prima si basa naturalmente sull'idea di bellezza, perché si basa su ciò che piace e si basa sulla intelligenza, perché si basa su ciò che in generale è comprensibile e per questo gradevole, agradabile. Si basa su di un'unità artificiale, costruita e inorganica, e pertanto visibile, come quella di una macchina, e perciò stesso apprezzabile e gradevole. È la versione in forma caustica, appunto, della arte costruita aristotelicamente, dice lui, sulla bellezza, che corrisponde in un certo senso alla forma di arte classica, perché è bella, gradevole, convincente per i sensi e nello stesso tempo comprensibile per la ragione. Come dire, appunto, se uno pensa appunto alla signora che di fronte al quadro astratto si chiede ma che cosa rappresenta, mentre invece di fronte a uno scenario con casetta in montagna, caprette e mucche e pastorelle, dice che è bello, sembra una cartolina. E appunto in questo secondo caso, come potremmo dire, avremmo l'aspetto convincente di un'arte che somministra sensazioni gradevoli e non turba un ordine mentale. Pessoa ci va per caricatura, ovviamente. La seconda, invece, quella fondata, l'estetica della forza, l'arte che si lega a questa, si basa, e quindi quella che in un certo senso si lega all'idea alla forma del soggiogare, dell'affermarsi potentemente, la seconda si basa naturalmente sull'idea della forza, perché si basa su ciò che soggioga, si basa sulla sensibilità. E poiché la sensibilità, elemento che ha fatto prima, è qualcosa di particolare e personale, ed è con ciò che è particolare e personale che noi dominiamo, perché se non fosse così, dominare sarebbe perdere la personalità, o in altre parole, essere dominato. Essa si basa sull'unità spontanea, organica e naturale, che può essere sentita o non sentita, ma che non può comunque essere vista e non è visibile perché non sta lì per farsi vedere. Ecco che qui si specifica il discorso che prima avevamo, anche citando un po' Rilke, cominciato a profilare. Quest'arte fondata sulla forza non è fatta per essere vista, per meglio dire per essere colta nella sua essenza come qualcosa che può essere visto, perché la sua essenza non è un qualcosa che si offre come un oggetto alla contemplazione, ma è qualcosa che fa, che agisce. E quindi questa seconda, che si fonda sull'idea di forza, si basa su ciò che è capace di soggiogare, quindi sulla sensibilità, ovvero sia sull'elemento particolare, personale della sensibilità, la quale richiede che si domini, perché se non fosse così significherebbe perdere personalità ed essere dominato. E quindi essa si basa su di un'unità spontanea e organica e naturale, ovvero sia si basa su di un rapporto immediato, naturale e spontaneo, che non passa attraverso la convinzione con coloro che l'accolgono, e che può essere compresa o non compresa, sentita o non sentita, ma agisce al di là del fatto di poter essere vista, perché la sua natura non sta nel fatto di essere vista, ma nel fatto di agire, nel fatto di incatenare con la sua forza lo spettatore, il lettore, il fruitore. E quindi toda arte parti da sensibilità e nela realmente se baseia, no? Aso baseia. Quindi ogni arte, tutte le forme d'arte procedono dalla sensibilità e si basano su di essa. Ma nel momento in cui l'artista aristotelico subordina la sua sensibilità alla sua intelligenza, per poter diventare essa sensibilità universale e umana, e quindi per poter diventare accessibile e gradevole, e conseguentemente per poter catturare il consenso degli altri, l'artista invece non aristotelico subordina tutto alla sua sensibilità, converte tutto in sostanza di sensibilità, in modo da far sì che la sua sensibilità astratta, come è l'intelligenza, o la sua sensibilità emissoria, come la volontà, possa tornare ad essere un fuoco emissore astratto, possa smettere di essere un fuoco emissore astratto e insensibile che forza gli altri, ovvero mentre l'artista che si muove nell'orizzonte aristotelico accetta effettivamente di muovere attraverso una sensibilità depotenziata perché è subordinata all'intelligenza, cerca di tradursi in forme comprensibili e di produrre degli esiti gradevoli per convincere gli altri ad accettarla, invece l'artista non aristotelico subordina tutto alla sua sensibilità. e converte tutto in sensibilità in atto. E quindi si afferma come il dittatore o come il fondatore di religioni. Per l'immediata forza e indiscutibilità del suo agire estetico. Ora, in un certo senso, come possiamo dire, qui abbiamo un po' un problema che abbiamo visto parlando di Mallarmé, parlando di Valéry, problema della arte che si giustifica nel suo andare radicalmente al di là di qualsiasi contrattazione con un'aspettativa di un pubblico. Cioè l'arte che in qualche modo si produce come offerta totale, rivolta a tutti, che non contratta la sua accettazione, non accetta nessun orizzonte d'attesa, come un appuntamento al quale giungere in condizioni che garantiscano una benevolenza. L'arte che in altri termini centripetamente e coesivamente riporta tutto a ciò che in essa è il suo saltar fuori dalla condizione dell'oggetto bello tranquillamente offerto a una degustazione estetica modulabile secondo i tempi, come possiamo dire, dell'economia. E adesso non c'è più tempo per arrivare a una formulazione sintetica di questo. L'artista vero, artista verdadeiro, è un fuoco, dice letteralmente, è un fuoco dinamogenio, un fuoco dinamogenico, ovvero sia un fuoco che produce dynamis, che produce appunto forza. L'artista falso aristotelico è un mero apparato trasformatore, destinato appena a convertire nella corrente continua della sua propria sensibilità la corrente alternata dell'intelligenza altrui. Qui siamo proprio così alla elettrodinamica, no? Cioè, allora, l'artista della forza, per così dire, dell'estetica della forza, è una dinamo che genera l'energia elettrica. L'artista invece che si muove nell'ordine dell'estetica aristotelica della bellezza è semplicemente un trasformatore. Cambia la corrente continua in corrente alternata. Traduce la forza in comprensibilità, in attesa blandita, imprevedibilità, incompatibilità. Ora, tra gli artisti, tema che riprende un'affermazione precedente, tra gli artisti classici, ovvero aristotelici, ce ne sono di artisti veri e di artisti falsi. E anche tra i non aristotelici vi sono artisti veri e semplici simulatori. Perché non è la teoria che fa l'artista, ma l'essere nato artista. Ciò che però Ciò che però invece intendo e sostengo è che ogni vero artista sta nella mia teoria, è all'interno della mia teoria, in quanto vero artista, sia che si pensi aristotelico o no, quale che sia il suo pensiero sull'arte, se è vero artista, è opera all'interno di questa teoria, al di là del fatto che storicamente la professi come sua. E qualsiasi falso artista sta all'interno della teoria aristotelica, anche se pretende di non essere aristotelico. Quindi, ciò che ora bisogna spiegare e dimostrare, e a questo punto però direi che sono le 6 e quindi non spieghiamo, non dimostriamo più niente per il momento, domani chiudiamo un po' su questo e magari tentiamo anche di passare da...